programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Benvenuti a Extra Live, l'approfondimento serale di Radio X. Un saluto da Vito Biolchini per questa serata di mercoledì, ma ci sentirete in replica anche domani giovedì dopo le 10. Come ogni settimana ci occupiamo di associazionismo, quartieri, temi sociali e oggi iniziamo con un'associazione molto particolare, l'associazione Itzokor. La sua presidente Alice Nozza è la nostra graditissima ospite. Ciao Alice.
Ciao Vito.
Voi vi occupate di archeologia, di beni culturali, ne parleremo, però mi ha colpito molto la vostra interazione con il mondo, diciamo, sociale, con a favore dei bambini ed insieme all'associazione AIB, Amici dei Bambini. Cosa avete organizzato qualche settimana fa?
Sì, agli inizi di ottobre, precisamente venerdì 11 ottobre, abbiamo organizzato questa cena di autofinanziamento in collaborazione appunto con questa ONG che si chiama AIB, Amici dei Bambini. Si occupa di adozione internazionale, ma in realtà non solo, diciamo, di tutte le problematiche connesse appunto con l'abbandono dei minori. È un'associazione, è una ONG a livello nazionale, che è quindi ha varie sedi regionali, e appunto una è qui a Cagliari, si trova vicino al Parco di Monteclaro in via Monsignor Cugoni. E abbiamo pensato appunto di organizzare questa cena, che ripeto era una cena di autofinanziamento, quindi serviva comunque per reperire denaro per il nostro sostentamento e per il sostentamento anche di quell'associazione. Ci è piaciuto molto il loro impegno, il loro ambito. Abbiamo pensato appunto di collaborare iniziando appunto da queste piccole cose.
Quanto è importante per un'associazione trovare altri gruppi, altri sodalizi con i quali stringere collaborazione, anche magari in ambiti lontani dal proprio, perché tra archeologia, beni culturali e mondo di tutela dei minori c'è una certa distanza apparentemente.
Esatto, sì. Apparentemente appunto, diciamo che è molto importante per noi ed è una cosa che forse bisognerebbe imparare a fare in generale. Ci siamo resi conto, noi come associazione siamo attivi da circa 12 anni e ci siamo resi conto anche ad esempio nel luogo in cui c'è la nostra sede in Castello, di quante realtà associative esistano di cui ignoravamo completamente l'esistenza, e quindi abbiamo pensato che fosse arrivato, diciamo, il momento di iniziare appunto a mettere insieme tutte queste energie, diciamo, per cercare di costruire qualcosa d'altro, qualcosa di più grande. Quindi, insomma, benvengano qualsiasi tipo di collaborazioni con associazioni, anche come in questo caso associazioni che sono abbastanza, cioè apparentemente, diciamo, lontane dalle nostre.
Però avete fatto delle cose assieme, laboratori di ceramica nuragica, esatto. Che è una delle cose che Itzokor fa insieme, sì, a dei laboratori di archeologia, e ho avuto modo di constatare che insomma sono veramente ben organizzati. Come sono questi laboratori di ceramica nuragica?
Guarda, ti dico, allora la giornata era organizzata in questo modo, la serata si chiamava Minestrone Solidale. Minestrone solidale perché appunto, ripeto, era una cena dove il piatto principale era questo minestrone realizzato con i prodotti dell'orto, della sede di AIB, e poi con i prodotti che ci sono stati donati anche da altri privati. Ad esempio abbiamo collaborato con questi commercianti del mercato di Santa Chiara, Matteo Floris, che ci hanno messo appunto a disposizione gli ingredienti per la cena. Era organizzata in questo modo, quindi alla sera, diciamo dalle 20 in poi, c'era la cena vera e propria, mentre nel pomeriggio era lo spazio dedicato ai bambini. Quindi con i contatti anche di AIB e con i nostri contatti abbiamo realizzato appunto questi laboratori, li abbiamo chiamati di ceramica nuragica. In realtà, diciamo, spiegavamo ai bambini come manipolare l'argilla, abbiamo fatto vedere come quali sono le tecniche, diciamo, principali per la costruzione di vasi, attività che comunque vedo interessano sempre molto i bambini.
Itzokor è un'associazione di archeologi.
Sì.
Come ci sei arrivata, come ti sei avvicinata a questa associazioni di cui adesso sei presidente. È un'associazione molto particolare perché appunto mette a contatto persone, diciamo, che hanno magari un interesse così superficiale per l'archeologia con alcune competenze che voi avete, che sono molto specifiche.
Sì, siamo tutti laureati in archeologia, molti di noi sono già specializzati, altri stanno facendo dottorato, scuole di specializzazione, e quindi diciamo principalmente la nostra passione che ci porta ad impegnarci tutti i giorni, non solo nello studio quindi della nostra materia, ma nella volontà di divulgarla e di cercare di valorizzarla nel modo più appropriato, facendo appunto avvicinare tutti gli altri, tutti quelli che non sono del settore. Personalmente diciamo io vengo da un'esperienza forse un po' particolare. Non sono di Cagliari, sono arrivata qui in Sardegna un paio di anni fa per frequentare proprio la scuola di specializzazione, e poi all'interno di essa ho conosciuto appunto i miei attuali soci.
Ecco, quanto è importante per voi giovani archeologi avere un'associazione di questo tipo?
Molto, molto importante. È molto importante perché diciamo è molto impegnativo, ma questo impegno lo portiamo avanti con costanza, proprio perché crediamo in questa missione, cioè quella di divulgare. Secondo noi c'è un po' un problema, diciamo, uno spazio vuoto tra quello che è il mondo della ricerca e quello che è il mondo di non addetti ai lavori, e quindi vorremmo cercare in qualche modo di colmare questo spazio vuoto appunto divulgando quella che è la ricerca nostra, insomma, del nostro ambito.
Qual è l'immagine che secondo voi la gente ha del lavoro dell'archeologo quando
bella
si avvicinano a voi? Non immaginano quanto faticoso sia anche fisicamente, e poi quanto lavoro, quanto studio ci sia nell'interpretazione poi dei dati che si raccolgono.
Sì, diciamo che in generale c'è un'idea un po' romantica del lavoro dell'archeologo, quindi automaticamente si pensa che un archeologo faccia una vita sempre avventurosa, sia sempre in giro per il mondo a scavare, vada in Egitto. C'è un po' di confusione.
Sì.
Oppure paradossalmente dall'altro lato pensano che non sanno esattamente che cosa sia la figura dell'archeologo, la confondono con altre figure magari sempre delle scienze umanistiche, quindi pensano che tu sia una persona che sta chiusa in biblioteca, un topo di biblioteca, a spulciare archivi, cose di questo genere. Quindi sì, si passa un po' da questi due estremi. In generale diciamo che comunque c'è molta curiosità verso questa materia.
Of love's game, the holding of hands, the turning of pages of poems that we silently read. When did you learn? How did you find me? Didn't you pursue love just for love's sake? Or was it just something inside that you already? When did you learn? Something you said shortly after we met. It's just you and me, oh, let's do what we do. How did you know just what it would be like? Changing your life, not like changing your mood. When did you learn? Of love's game, they came and they saw you calling and singing out my name. When did you learn? You're walking and holding my hand in a crowd, out in the daylight, smiling at faces and ooh, feeling so proud. When did you learn? Something you said shortly after we met.
just you and me, oh, let's do what we do. How did you know just what it would be like? Changing your life, not like changing your mood. When did you learn the rules of love's game? They came and they saw you calling and singing out my name. When did you learn?
Extra Live in compagnia di Alice Nozza, presidente dell'associazione Itzokor, la vostra sede in via La Marmora, numero
123.
E l'appuntamento, diciamo, settimanale è quello del giovedì.
Esatto. Allora, ogni giovedì noi ospitiamo questo progetto che si chiama Aperitivi Culturali. È un progetto nato nel 2007 che da allora prosegue ininterrottamente. Vi spiego brevemente di che cosa si tratta. In sostanza lasciamo tutti i giovedì sera di ogni mese, escluso il mese di agosto che è il nostro mese di chiusura, la sede a disposizione di chiunque voglia venire a titolo assolutamente gratuito a parlare in pubblico del frutto delle proprie ricerche nei diversi ambiti del sapere. Quindi diciamo, questo progetto non è strettamente legato all'archeologia, proprio perché, come dicevo, una delle missioni principali di Itzokor è quella della divulgazione e della valorizzazione della cultura, ma in senso lato, non soltanto quella archeologica. E quindi nulla, appunto, c'è la possibilità per chiunque voglia venire, anzi faccio un appello, certo, se c'è qualcuno in ascolto che è interessato, che magari ha fatto delle ricerche, possono essere in archeologia ma anche in medicina, in qualsiasi ambito, ospitiamo anche piccoli concerti, qualsiasi cosa, a mettersi in contatto appunto con noi. Lasciamo la sede a disposizione per un'oretta circa, quindi l'appuntamento è dalle 7 alle 8. Poi segue il dibattito col pubblico, anche il pubblico può partecipare gratuitamente. Si chiamano aperitivi culturali perché alla fine, diciamo, per sancire il momento conviviale, offriamo un piccolo aperitivo.
Questo è, esatto, il senso, questo, diciamo, dell'iniziativa, esatto. Poi ci sono i corsi che presto ripartiranno, sì. Diciamo, abbiamo già detto il corso di ceramica nuragica, però ce ne sono anche altri. Poi ci sono le escursioni che,
esatto,
che fate.
Sì, diciamo, nel corso degli anni abbiamo davvero affrontato, abbiamo fatto molti corsi, molti progetti, laboratori sperimentali di archeologia piuttosto che corsi di storia. Al momento siamo in una fase di pausa, diciamo, nostra, una pausa invernale. Riprenderemo poi con nuovi progetti per la primavera. Pensiamo di riprendere anche un ciclo di escursioni che avevamo già iniziato nella primavera scorsa. Erano delle escursioni un po' particolari perché erano escursioni in siti archeologici della Sardegna, ma siti poco conosciuti, proprio per cercare di, anche qui, di valorizzare, di porre l'accento su quelle che sono le potenzialità del territorio.
Ecco, sotto questo aspetto e dal tuo punto di vista, che è molto particolare, sia perché ci vedi dall'esterno per certi aspetti, sia perché sei una specialista, qual è il livello di conoscenza e di valorizzazione dei beni archeologici in Sardegna?
Devo essere sincera.
Certo. Tanto non ci ascolta nessuno.
Esatto,
quindi
è una cosa tra noi. Diciamo, allora, la cosa positiva è che c'è molta curiosità. Ecco, la cosa che mi stupisce sempre, anche nel pubblico che viene agli aperitivi culturali, che vedo che c'è proprio la voglia di sapere. Il problema è che c'è molta confusione, quindi non c'è chiarezza di informazioni che arrivano al pubblico. E i siti, diciamo, archeologici, o comunque l'archeologia, la storia in Sardegna, ma è un problema nazionale, secondo me, non solo sardo, è poco valorizzata come dovrebbe. Quindi viene valorizzata, ma viene strumentalizzata molto,
insomma,
spesso.
Stiamo parlando di Atlantide, se non capisco male. Sì,
sì,
grosso
non solo,
modo.
Diciamo,
insomma.
Sì, diciamo, a volte si tende a strumentalizzare il passato per nostra comodità, e questo, certo, è sbagliato.
Però l'archeologia dà grandi risultati, grandi soddisfazioni, grandi sorprese. Parlavamo prima nel fuori onda del cantiere in Castello a Santa Caterina, vicino alla vostra sede, diciamo, che sta aprendo, diciamo, uno squarcio di novità nella storia della città, perché non si pensava che Castello potesse avere dei reperti di epoca punica così rilevanti.
Sì, diciamo, noi tendiamo, come ti dicevo prima, a pensare che quando non abbiamo delle informazioni siano dei vuoti della storia, e invece sono dei vuoti nostri di conoscenze. Quindi in realtà la ricerca è affascinante proprio per quello, perché segna delle tappe che però sono solo delle tappe provvisorie, e quindi si pensa che una zona sia occupata, che ne so, a partire dal 1300, poi invece scavando con la ricerca si scopre magari che c'è un'occupazione più antica. E questo è il fascino,
certo,
e il senso della ricerca.
E cosa deve fare, cosa bisogna fare per avvicinarsi all'associazione Itzhokor? Come si può entrare in contatto con voi?
Potete cercarci su internet, quindi abbiamo il sito che è www.itzhokor.it, oppure la pagina Facebook Onlus Itzhokor. E poi appunto noi siamo in via La Marmora 123, quindi vi aspettiamo lì, le porte sono sempre aperte.
Il giovedì soprattutto,
il giovedì soprattutto.
A partire dalle 19.
Esatto, a partire dalle 19.
Grazie Alice Nozza, presidente dell'associazione Itzhokor.
They pull the stars down one by one, hold up the moon to shine upon. A velvet curtain rising. Now her puppet is cut as strings. The footlights glare, the trumpets blare. Why is your face drawn on so glum, old chum? Paintbrush dragging on a drum. The rim shot, rim shot of a punchline that you fumbled. The crowd went home and left you for dead, my old head. Took the thimble and the thread, choked back tears like a symbol. The breath is slow in shallow tune. The sky is bright decent blue. The cardboard sun is all ablaze. The air is painted clifford brown, caressing yesterday's. The steady gaze of your glass eye, head in a basket, smiling still. Free of will, free of wisdom. Can't feel my fingers anymore. Can't raise my hand and ask for more. Dance my doll across the floor. Oh, fire a flag from a pistol. They pull the stars down one by one. Hold up the moon to wish upon. The puppet finally cut his strings. And free at last from earthly things. He's dancing on the ceiling with a showgirl in a feather dress. Time is meaningless. We carry you unbuckling through mournful airs and martyrs' hymns.
Nuovo ospite a Extra Live, ci occupiamo di diabete, parliamo di un'iniziativa molto importante che c'è stata nei giorni scorsi a Cagliari, ne parliamo con Francesco Pili, dottor Francesco Pili, che è presidente della Onlus Diabete Zero. Ben trovato. Grazie. La Sardegna, 77.000 diabetici, se non ricordo male, una delle regioni d'Europa con un tasso di questa malattia più alto, insieme alla Finlandia, non vorrei sbagliare, però ho questo ricordo. C'è un manifesto, il manifesto che voi avete per i diritti della persona con il diabete, lo avete presentato, ripresentato. Cosa è successo al Abruzzo nei giorni scorsi?
Devo fare una piccola premessa. Allora, quando parliamo di diabete dobbiamo parlare di diabete di tipo primo e di tipo secondo, perché la Sardegna, come diceva Vito, ha un triste primato che probabilmente presto, con i nuovi dati che sono stati aggregati appunto dal registro del tipo primo, parrebbe che supereremo anche la Finlandia. Per il momento eravamo secondi come esordi in tutto il mondo. Il tipo primo si manifesta soprattutto in età giovanile, soprattutto nei bambini, ed è il cosiddetto diabete insulino trattato, cioè improvvisamente ci si accorge che il nostro pancreas non funziona più e dobbiamo somministrare l'insulina dall'esterno. Il tipo secondo invece anche viene chiamato la malattia del benessere, perché è un tipo di diabete che si manifesta perché abbiamo un'alimentazione legata al benessere che poi ci porta ad avere degli scompensi. Dunque la Sardegna ci vede primeggiare, in particolarmente per tipo primo, che aggredisce, ripeto, i bambini, ed è una cosa abbastanza sconvolgente per una famiglia scoprire improvvisamente di avere un figlio con diabete.
Che cosa dice il manifesto per i diritti della persona con diabete?
Allora, il manifesto viene da lontano. Io ho avuto l'onore e il piacere di partecipare all'iscrizione del manifesto, perché oltre che essere presidente di Diabete Zero sono anche vicepresidente di Diabete Forum, che è una federazione nazionale molto presente in Lombardia, Veneto, Toscana e Sicilia. E praticamente abbiamo scritto insieme ai clinici, ai diabetologi, a tutti gli attori che ruotano intorno al mondo del diabete questo manifesto. Per la prima volta abbiamo messo al centro non l'aspetto prettamente farmacologico, ma abbiamo messo al centro la persona con diabete, perché la persona con diabete non ha soltanto un bisogno farmacologico, ma anche un bisogno di assistenza, e l'assistenza va, nel caso dei bambini, nella scuola, nell'inserimento nella scuola, nelle manifestazioni, nell'attività sportiva, in tutto quello che è l'adolescenza. Nel caso degli adulti, soprattutto degli anziani, quando ci troviamo di fronte a delle persone che magari improvvisamente restano soli dentro casa e devono gestire questa malattia, che è una malattia cronica, non è una malattia acuta. Cioè di diabete purtroppo si vive 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno. Dunque una persona passa le sue giornate facendo conta dei carboidrati, misurando glicemie, cercando in tutti i modi di tenere il valore della glicemia negli standard che le permetta di evitare delle complicanze, che sono quelle che poi costano al sistema sanitario.
Come risponde appunto il sistema sanitario in Sardegna a questa evidente emergenza?
Allora, il sistema sanitario in Sardegna risponde dal punto di vista assistenziale con tantissimi centri dove appunto il diabete viene visto, viene seguito. Però c'è da dire che molti di questi centri sono sottodimensionati come personale. Vi faccio solo un esempio. Io conosco soprattutto il mondo del diabete infanto giovanile. I diabetologi pediatri che lavorano nei maggiori centri della Sardegna, che sono il centro di riferimento del Brozzo e per esempio Sassari, oltre a fare i diabetologi, a seguire i bambini, fanno le guardie all'interno del pronto soccorso. Allora, seguire una persona con diabete non significa soltanto somministrare l'insulina, ma significa anche fare della formazione. Bisogna formarli, bisogna educarli, ma l'educazione, quando si parla di bambini, non è soltanto nel bambino, ma anche nella famiglia.
Quali sono, sotto questo aspetto, diciamo, le difficoltà maggiori che le famiglie e i bambini hanno quando,
ecco,
in questi casi?
Ti faccio l'esempio di quello che l'ho vissuto, perché Roberta aveva 18 mesi, mia figlia, quando ha esordito. Dopo 2-3 giorni di decenza in ospedale ti vengono dati tutti gli strumenti che poi tu ti devi portare a casa e ti devi gestire tutti i giorni, che sono l'insulina. Le insuline molte volte sono di vario tipo, perché ci sono le insuline rapide che tu fai quando, prima della somministrazione dei pasti, e poi c'è un'insulina lenta che tu fai la notte perché è la cosiddetta chiamata dei clinici insulina basale, che è quella che ti porti da tutto il giorno. Dunque la famiglia che lavora, i papà e la mamma devono continuamente sentire, verificare se i valori della glicemia oppure l'effetto dell'insulina in base a ciò che ha mangiato il bambino ha portato appunto a un'insulina stabile, ed è un continuo rincorrersi di numeri, notizie, che in una famiglia crea abbastanza disagio.
Voi siete una onlus, come lavorate e che strumenti date alle famiglie o alle persone che hanno il diabete?
Allora, la nostra onlus è nata dall'esigenza di 5 genitori, come troverete nel nostro sito, che è appunto www.diabetezero.it. è nato da 5 genitori, che nessuno dei genitori ha il diabete, però siamo 5 genitori che abbiamo i figli con diabete. Allora, siccome la Sardegna, questa bellissima isola, è tanto vasta e noi abbiamo una popolazione abbastanza ridotta, abbiamo deciso di usare strumenti tecnologici. Per strumenti tecnologici, facilissimo, abbiamo la nostra pagina Facebook, io ne ho più di una, perché oltre a quella di Diabete Zero anche quella della Federazione Diabete Sardegna, che dopo vi spiegherò che cos'è, e soprattutto usiamo tantissimo le mail, in modo tale da poter raggiungere anche tutti quei genitori che hanno delle curiosità, che magari non risiedono nella zona di Cagliari, perché noi prevalentemente, avendo la nostra sede a Sublano o a Cagliari, operiamo nella zona di Cagliari. Però adesso, anche grazie alla federazione, abbiamo deciso di operare dalla Gallura al Sulcis, alla Baronia, all'Oristanese. Cerchiamo in tutti i modi di raggiungere i sardi in qualunque parte della Sardegna, e devo dire con un certo piacere che ci siamo riusciti, perché abbiamo tantissimi contatti sulla pagina Facebook, sia di persone giovani ma anche di tanti papà, di tante mamme, che magari ci chiedono informazioni su aspetti anche legislativi, per quanto riguarda per esempio concessioni della legge 104 per i bambini, assegni di frequenza e quant'altro. È un bellissimo strumento, io lo utilizzo tutte le sere e raggiungo tantissimi amici.
E allora parliamo della Federazione Diabete Sardegna, come è nata e quali obiettivi ha, diversi e distinti da quelli di Diabete Zero Onlus?
Allora, la federazione è nata perché tutti e 5 noi presidenti di delle associazioni, che sono appunto Vela Diabetica su Cagliari, Diabete Zero, che sarei io, poi c'è Riccardo Trentina Iglesias, che ha fatto Diabete Iglesias, poi abbiamo la GD di Oriosei e l'ANIAD di Oristano. Per un semplice motivo, perché vorremmo proprio rendere l'assistenza per le persone che soffrono di diabete omogenea in tutta la Sardegna, organizzando degli eventi ed essendo presenti in tutto il territorio, cosa che è difficilissimo se uno per esempio ha la sede a Cagliari, raggiungere Olbia, Nuoro, Orosei, Oristano, perché d'altronde siamo tutti dei volontari e tutti abbiamo impegni di lavoro.
È facile, quanto è facile o quanto è difficile, mi verrebbe da dire, rapportarsi col sistema sanitario pubblico? Voi siete un'associazione, però chiaramente dovete rapportarvi con gli ospedali, con la burocrazia della sanità. È un rapporto facile, difficile, ci sono limiti? Come si affrontano questi limiti?
Allora, il rapporto con la parte clinica e diabetologica, parliamo dei sanitari, è un rapporto ottimale, anche perché poi noi ci rapportiamo con le associazioni scientifiche. Nel mondo del diabete prevalentemente sono 3, sono l'Associazione Medici Diabetologici, la cosiddetta MD, la SIDI, che è la Società Italiana Diabetologica, e la CDP, che si occupa dei bambini. I grossi problemi li riscontriamo invece nel rapportarci con la regione. Perché? Perché in tutte le regioni d'Italia federazioni o associazioni come la nostra rientrano in un discorso di consulte. Esistono in Toscana, in Emilia Romagna, in Lombardia, e queste consulte sono sedute ai tavoli dove vengono prese decisioni, ma sono decisioni anche molte volte che toccano proprio la sfera della persona che soffre di diabete. Dunque stiamo parlando di presidi, che sono le famose lancette che servono per la misurazione della glicemia. l'economia, il numero. Allora, quando vanno decise, quando prese queste decisioni, è giusto che le associazioni ci siano. Quando parliamo per esempio di tecnologia, è giusto che le associazioni possano dire la loro e capire quali sono i meccanismi, perché la regione non eroga molte volte la tecnologia giusta che in tutto il resto dell'Italia viene erogata.
On my Timberlands, stepping like a criminal. Success is so imminent. Pink champagne, black Rolls Royce, eggplant double-breasted suit from Tom Ford. Bon voyage, left haters in the fog. Look up in the sky, bet you recognize a boss. Look into my eyes as I fantasize for us. Still acting shy like this is a summer class crush. Money coming fast, I'm never in a rush, no. Plus another 20 in a tuck. Send me in a truck, another 40 on the wrist, quarter mil on my mind, got me living like I pitch.
Francesco Pili, il presidente di Diabete Zero Onlus. Con lui stiamo cercando di fare il punto della situazione, anche perché a Cagliari c'è stato qualche giorno fa all'ospedale Brozzo proprio un grande incontro. Come si è sviluppato, chi è intervenuto e a quali conclusioni siete arrivati?
L'incontro è stato molto, molto importante, perché a distanza di ormai nel 2009 l'ex assessore Liori aveva appunto sottoscritto il manifesto dei diritti delle persone con diabete, e della Sardegna è stata una delle prime regioni in Italia a sottoscriverlo. Infatti questo, devo dire, ci colpì in modo favorevole, perché pensavamo in una svolta da parte dell'assessorato su questo tema qua. Niente, abbiamo chiesto appunto di rifare questo incontro per capire, ma non tanto come associazione, perché noi associazione lo viviamo tutti i giorni, ma anche coinvolgendo appunto le associazioni scientifiche, qual era lo stato dell'arte in Sardegna, cioè a distanza di tanti anni questo manifesto che cosa aveva portato, in positivo e in negativo nella gestione del diabete. Sono intervenuti i massimi esponenti, perché sono intervenuti i tre presidenti delle associazioni scientifiche, che sono la CDP, che si occupa appunto di bambini pediatrici, la MD e la SID. L'AMD, per esempio, dottor Guaita, ha denunciato la cosiddetta assistenza integrata, perché era stato un progetto voluto a Roma, dove appunto venivano coinvolti anche i medici di medicina generale, dove dovevano essere loro i primi a screenare i pazienti con diabete, soprattutto parliamo di diabete tipo secondo, cioè i medici di medicina generale, che vedono più spesso i pazienti quando loro vanno per altri problemi, segnalarli ai centri di diabetologia. Beh, questo sistema integrato non si è verificato. Per non parlare poi, invece, per quanto riguarda la pediatria, tantissime regioni, dalle province autonome di Bolzano e Trento alle Marche. Le Marche sono una delle regioni dove si è legiferato di più sull'inserimento dei bambini in ambito scolastico affetti da diabete. Cioè ci sono decine di normative regionali che appunto di concerto con il Ministero con gli assessorati della pubblica istruzione aiutano appunto i docenti a gestire un bambino con diabete in classe, perché un bambino con diabete in classe, se il docente è formato, è facilissimo gestirlo. Io ritengo che ci siano altre forme di malattie molto molto più ingestibili all'interno di una classe di un bambino che ha appunto il diabete. Ecco, il manifesto, che vanta 11 capitoli, dove appunto, come ho detto all'inizio, la persona con diabete è sempre stata messa al centro nei suoi diritti, sia dal mondo del lavoro che dal mondo scolastico e quant'altro, è rimasto lettera morta, è rimasto all'interno di un cassetto. E se voi, vi invito ad andare nel sito della regione, come ho fatto io qualche giorno fa prima di preparare l'evento, a verificare se c'erano state interrogazioni, se c'erano state mozioni o qualunque forma legislativa dove si parlava di diabete, purtroppo non si trova niente.
E questa malattia purtroppo ha ancora degli esiti drammatici. Ancora ci sono amputazioni, ancora si hanno queste conclusioni della malattia.
Sì, Vito, cioè la cosa più drammatica, lo dico da genitore, è che noi in questi ultimi anni abbiamo avuto due decessi, un caso di un bambino di Sant'Antioco e una ragazza di Carbonia, cioè decessi perché, nonostante loro, nel caso del bambino di Sant'Antioco non era stato diagnosticato il diabete e dunque è arrivato in chetacidosi al pronto soccorso e non è stato possibile salvarlo. Nel caso della ragazza di Carbonia non conosco bene poi come sono andate le cose. Comunque, ecco, nel 2013 vedere ancora dei casi di persone che muoiono perché il diabete non viene riconosciuto, lo trovo gravissimo. Noi come Diabete Zero abbiamo buttato una goccia in un oceano, grazie a due editori della zona di Cagliari siamo riusciti a farci stampare delle pagine dove appunto invitiamo tutti i genitori che vedono questi sintomi, che sono facilissimi,
ecco,
da riconoscere.
Spieghiamo allora quali sono i sintomi che bisogna riconoscere nei bambini.
Allora, nel caso dei bambini i sintomi sono facilissimi: il bambino dimagrisce, il bambino beve tantissima acqua e dopo qualche secondo corre in bagno perché ha bisogno di andare in bagno. Questi sono i sintomi che si riconoscono soprattutto nei bambini. Il bere tanto in qualunque periodo dell'anno, non ci facciamo ingannare dal fatto che fa caldo, siamo d'estate. Se voi vedete che un bambino beve oltre la percentuale che beve tutti i giorni, non costa niente fare una glicemia, correre da un pediatra, fare una glicemia, o addirittura, se non si vuol fare la glicemia, ci sono degli stick che, grazie all'urina, il colore di questi stick ti manifestano subito se all'interno dell'urina c'è una percentuale altissima di zuccheri. Questa è la prima cosa da fare, perché ripeto, adesso la regione ha lanciato qualche settimana fa una campagna con la chetacidosi, però queste campagne non devono durare l'arco di qualche settimana e qualche mese, ma di diabete ne dovremmo parlare tutto l'anno.
Consentimi di dire l'arco di una campagna elettorale, insomma, è evidente. Qual è la situazione in altre regioni? Prima parlavi delle Marche, insomma, eppure la Sardegna dovrebbe aver sviluppato, come dire, un know-how abbastanza importante, visto questo numero impressionante di persone affette dal diabete, 77.000 diabetici, certo, in Sardegna, ricordiamo.
Sì, infatti ti ringrazio per questa domanda, perché io, quando sono entrato nel mondo del diabete, io mi considero un diabetico di tipo 3, perché sono un genitore che segue una bambina. Quando sono entrato in questo mondo ho cercato di capire come mai la Sardegna non fosse un laboratorio di ricerca, perché abbiamo dei ricercatori che all'estero hanno portato, sì,
dovrebbe essere un centro mondiale di riferimento per il diabete, cioè è evidente questo.
Bravissimo, ma... io vi posso brevemente raccontare in un secondo quello che ho fatto io mi sono collegato a internet il giorno che Roberta è stata ricoverata e ho mandato una mail dall'altra parte del mondo, posso anche fare un nome, tanto è una dottoressa, ho mandato questa mail alla dottoressa Rastellini che lavora a Boston, lei, io ho detto tanto non mi risponderà mai, dopo due giorni mi è arrivata la risposta, dice ma lei vive in Sardegna, lei vive in una regione dove c'è il tasso più alto di bambini con diabete di tipo primo, dice noi non abbiamo niente da imparare dalla Sardegna perché avete dei validi ricercatori, delle persone ottime che sanno curare il diabete. Questo mi ha fatto pensare che noi all'estero siamo proprio visti come un laboratorio di ricerca. Però nella ricerca bisogna, tu lo sai meglio di me, Vito, bisogna metterci dei soldi e soprattutto bisogna mettere delle risorse nelle persone che la ricerca la fanno in modo serio.
Peraltro io ricordo che nel piano sanitario della regione il diabete era uno degli obiettivi strategici, sì. Proprio vista la situazione. In conclusione abbiamo già dato qualche consiglio, però c'è anche il diabete degli anziani, abbiamo parlato di quello dei bambini, in quel caso quali sono le difficoltà e come possono essere superate?
Allora, come noi, come tutti i clinici dicono, c'è una percentuale di sardi che il diabete ce l'ha e sa di non saperlo, o meglio, mi spiego meglio, sono tutte quelle persone che un giorno hanno un malore e finiscono al pronto soccorso magari per un malore cardiaco, ti fanno dei prelievi e ti dicono guardi che lei ha il diabete. Allora il diabete, il cosiddetto diabete nascosto, lo chiamano in tanti modi, ecco, quello è quello più subdolo, perché quando te ne accorgi è troppo tardi, perché magari hai già complicanze al rene, agli occhi o quant'altro. Su quello può intervenire tantissimo lo stile di vita, infatti noi anche come Diabete Zero con i servizi del San Giovanni di Dio facciamo del volontariato. Un esempio è una volta alla settimana gli anziani vanno al parco di Terramaini con l'operatore fitness, col diabetologo, con la nutrizionista e parlano e cercano di cambiare il proprio stile di vita. Il consiglio che posso dare è lasciare la macchina, camminare a piedi e cercare di perdere peso e soprattutto stare molto attenti come ci si alimenta, perché purtroppo molte volte ci si alimenta con dei prodotti che non sono il meglio, visto che noi viviamo in Sardegna, abbiamo la nostra bella dieta mediterranea che gli americani adesso ci stanno copiando, cerchiamo di utilizzare quella e lasciamo il fast food oppure il cosiddetto cibo spazzatura da un'altra parte.
Informazioni utili per chi volesse mettersi in contatto con Diabete Zero Onlus.
Informazioni utili per chi non ha problemi a collegarsi a Facebook, è la nostra pagina Facebook che appunto è Diabete Zero, oppure il nostro sito che è www.diabetezero.it, dove trovate tutti i nostri riferimenti. Il mio cellulare è sempre acceso giorno e notte perché l'associazione deve essere sempre presente. È successo parecchie volte che durante la notte qualcuno avesse rotto il glucometro oppure aveva un problema, addirittura ha smarrito i bagagli nel venire in Sardegna e si ritrovava senza tutta l'attrezzatura che le potesse servire per convivere con questa malattia.
E meno male che ci sono le associazioni. Grazie Francesco Pili.
Grazie a voi.
Grazie, buon lavoro.
Grazie.
Yes. You never had it easy, I know, but see that I will never forget. Yeah, yes. Oh, 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 oh yeah. Oh, 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 yeah. Oh, 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 yeah. Oh, 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 yeah. So dear, I'm often the one of the friend. What you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do? I don't know. Rock'em'muffin, shoulda not fall down. See, it's the wisdom of a not to fool around. But why don't you be good to see on the ground? Yeah.
Ultima parte di Extra Live di oggi, come sempre la parte tecnica, è il nostro Davide Cabras a dettare i tempi. Spesso ci siamo occupati di cooperazione internazionale, lo facciamo anche oggi con Elizabeth Rio, spero di avere detto bene il cognome, che viene dalla Repubblica Dominicana, è animatrice dell'associazione La Rosa Roca Onlus e c'è stato recentemente a Cagliari proprio un seminario sulle politiche di cooperazione tra la Sardegna e la Repubblica Dominicana. Come mai questo rapporto? Ovviamente tu sei originaria della Repubblica Dominicana, ma che ponte si è stabilito tra queste due isole?
Beh, tra queste due isole il ponte. Allora, prima di tutto, l'associazione La Rosa Roja è un'associazione che è nata un anno fa con l'intenzione di fare cooperazione internazionale e ovviamente collaborando con altre associazioni già presenti sia in Repubblica Dominicana e sia qui sul territorio sardo. E di recente, sì, giovedì 24 c'è stato nella Sala Anfiteatro qui a Cagliari in via Roma questo seminario che parlava delle politiche di cooperazione internazionale in America Latina e mi sono occupata della parte Repubblica Dominicana e Haiti.
Quali sono i progetti che state mandando avanti?
Ah, il progetto che stiamo mandando avanti abbiamo due, come associazione La Rosa Roja, due progetti. Uno, un progetto pilota, un incubatore che stiamo cercando di portare avanti, che riguarda nasce dal bisogno che abbiamo riscontrato in Repubblica Dominicana. C'è un problema forte, come ci saranno anche in altri posti, però dei minori in carcere. E quindi il nostro progetto è partito, cosa possiamo fare per questi minori in carcere? Invece abbiamo fatto un passo indietro e abbiamo pensato, no, anziché pensare cosa fare per i minori in carcere, meglio pensare cosa fare per non farli arrivare in carcere. E quindi stiamo preparando questo progetto per partire, dove viene rivolto a dei bambini dai 6 anni in poi, quindi dandogli un sostegno già alla base in modo tale di non dico eliminare, perché magari è un'ambizione troppo grande eliminarlo, però almeno si cerca di fare qualcosa in modo tale che possano evitare.
E che strumenti ci sono a disposizione di chi dalla Sardegna vuole portare avanti progetti di cooperazione? Come li finanziate? Avete un sostegno pubblico? Andate avanti con le vostre risorse? Perché qui a Extra Live abbiamo avuto anche diversi gruppi che vanno avanti solo con le loro forze, raccolgono beni di prima necessità, li portano in Africa, ricordo l'associazione Okra, insomma. Invece voi come vi muovete?
Noi ci stiamo muovendo e pensiamo di continuare a muovere. Ad oggi abbiamo fatto delle attività dove facciamo raccolta fondi. Ad esempio, abbiamo fatto un anno fa una raccolta fondi che è rivolta ad Haiti. Era rivolta ad Haiti, fondo che è stato raccolto con l'intenzione di fare un sopralluogo, perché non basta dire ad Haiti o qualsiasi altro paese c'è bisogno di aiuto, facciamo, senza una programmazione, senza individuare, perché siccome i bisogni sono tanti e non possiamo supplirle tutte, e quindi andremo ad Haiti a fare un sopralluogo ed individuare che cosa noi possiamo prenderci carico, e quindi sulla base di questo fare un programma per capire meglio, vedere meglio come riusciamo a ricavare i fondi e capire quanto ci serve, soprattutto per realizzare il progetto individuato.
I sardi quanto sono generosi, disponibili, attenti a questi temi legati alla solidarietà internazionale?
Beh, io penso che la solidarietà internazionale, molti lo fanno, ma non sanno nemmeno cosa sia, perché magari vedono un annuncio in televisione, fai questa telefonata e doni 2 euro, SMS, doni 1 euro, sì. E lo fanno semplicemente, però in realtà non sanno cosa sia la cooperazione internazionale. Cooperazione non vuol dire semplicemente un aiuto economico. E pensiamo che la cooperazione sia, può essere anche, anziché io arrivo, vado e do qualcosa, beh, è anche uno scambio, io qualcosa prendo, quindi uno scambio anche culturale. Non è che uno arriva e pretende, io arrivo, porto, faccio chissà che cosa. No, invece arrivare, dargli degli strumenti, perché neanche fare le elemosine, perché anche fare le elemosine penso sia un modo attraverso il quale viene danneggiato l'altra persona, anziché, anche se lo fai magari con un buon sentimento, un buon certo. pensiero, però magari quella persona si abitua a che tu gli dici, c'è qualcuno che ci pensa sempre, invece non dovrebbe essere modulato in modo diverso.
Treat me like a fool. Treat me mean and cruel, but love me. Break my faithful heart, tear it all apart. Oh, but love me. If you ever go.
Cooperazione internazionale con Elisabeth Rio dell'associazione La Rosa Roca. Elisabeth, vieni dalla Repubblica Dominicana, sardi, cioè in Sardegna ce ne sono pochi che vengono dalla Repubblica Dominicana. Tu come sei capitata in quest'isola del Mediterraneo?
Sono capitata, mi ha fatto capitare, che è diverso. Ho conosciuto nel mio paese di origine mio ex marito a Santo Domingo, che è sardo. e ci siamo sposati e poi venuti in Sardegna.
E poi sì, da lì è partito tutto.
Poi da lì è partito tutto.
Iniziative della vostra associazione al di là della cooperazione, insomma...
Al di là della cooperazione, siccome cooperazione internazionale, non ci limitiamo semplicemente all'organizzazione di eventi o di come trovare i fondi per andare fuori a fare qualcosa, ma pensiamo anche che anche sul territorio c'è bisogno di fare cooperazione in qualche modo. Per adesso nel nostro piccolo stiamo nel comune di Sestu, perché l'associazione ha sede nel comune di Sestu, e in collaborazione con il comune di Sestu, con la Consulta Giovanile, abbiamo lo spazio al Centro Sociale dei Giovani, all'interno del quale organizziamo dei corsi di lingue. Abbiamo diverse lingue in promozione, però ad oggi abbiamo da maggio attivato tre corsi di lingue, che sono l'inglese, lo spagnolo e il russo. L'inglese ci tengo in particolar modo, molti mi dicono come ci tieni all'inglese, non ci tieni allo spagnolo, dico perché bisogna anche pensare a cosa serve, certo. Perché l'inglese è la lingua commerciale, nonostante lo spagnolo sia la lingua più parlata, però l'inglese è la lingua commerciale, quindi che ti apre le porte ovunque arrivi, se mastichi un po' d'inglese non hai difficoltà.
Prima parlavi giustamente dello scambio. Che scambio si è attivato tra la Sardegna e la Repubblica Dominicana in questi anni in cui voi state lavorando? Perché giustamente bisogna sempre anche portare, dare, ma anche ricevere, altrimenti è uno scambio diseguale.
Allora, particolarmente con l'associazione nostra, la Rosa Roja, che è attiva, che è nata da un anno fa, non c'è ancora questo scambio. Stiamo cercando di crearlo, però so di altre associazioni che comunque hanno già fatto qualcosa e portato avanti qualcosa.
Cosa ti piacerebbe portare del tuo paese in Sardegna?
Del mio paese in Sardegna vorrei portare...
Da far conoscere i sardi, ovviamente.
Da far conoscere i sardi che non è necessario avere tanto per donare. Cioè la solidarietà non è una questione che nasce dal fatto che hai tanto, spesso da noi, se arrivi da noi, posso parlare in prima persona, io vengo da una famiglia che non è una famiglia abbiente, però quello che abbiamo lo possiamo tranquillamente dividere con gli altri, con chi ha bisogno, senza pensare a che domani quello che do a Vito mancherà anche a me, e come faccio domani? No, non pensiamo a questo. Quello che c'è ce lo dividiamo e domani si vedrà.
E questo è un bellissimo insegnamento. Grazie a Elisabeth Ria dell'associazione La Rosa Roja. Li trovate su internet tutti i riferimenti, quindi se volete mettervi in contatto anche per i corsi di lingua che si tengono a Sestu, fatelo senza problemi. Grazie per essere stata ospite di Extra Live. Si chiude questa trasmissione. Abbiamo conosciuto oggi tre belle realtà associative. Domani saremo in replica giovedì dopo Buongiorno Cagliari a partire dalle 10. Da Vito Bielchini, grazie per l'ascolto. L'appuntamento è per mercoledì prossimo, sempre alle 19, sempre su Radio X.
Extra
programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.